Dico giusto due cose, poi lascio la parola agli ospiti. Stasera abbiamo David Raimi, artista e vincitore della 12ª edizione dell'Italian Council, bene, se lo vedo, con il progetto Afghanistan a cura di Luca Cerizza, che presenta per la prima volta, diciamo come prima tappa, qui ad Argus, un primo editing dell'intero progetto che poi proseguirà in, avrà diverse tappe, tra cui appunto il Museo d'Arte Orientale di Torino, stato contemporaneo di Arcaio, prima di essere acquisita poi da, l'opera finale dal Mufoco, appunto il Museo d'Arte di Milano Scienze e Mondi. Diciamo che è risultato ovviamente di una lunghissima ricerca che appunto ci dà il colpo in più, ci dà più lunga, e quindi abbiamo qui presente appunto Farid Raimi con Susanna Rell del Centro Italia che ringraziamo, e Antonio Rovaldi, artista che ha seguito poi anche una parte del viaggio con Farid, che ci racconterà di più, e che domani tra l'altro apre una mostra fotoforum curata da Lungomare alle 7, quindi a tutti. E abbiamo un collegamento con Francesca Lecchia, studiosa, curatrice, che insegna alla Bocconi, e un collegamento da Kabul, e Luca Cerizza, appunto, curatore dell'intero progetto, che l'ha seguito dall'inizio, quindi vi lascio direttamente la parola. Grazie
Francesca. Anche grazie per l'ospitalità per questa prima tappa di una serie di presentazioni. Sono molto contento di tornare a Bolzano dopo un po' di tempo, scusate la parentesi personale, e anche di comunicare al mondo che non lavoro solo con Massimo Bartolini, ma anche con altri artisti, con lo conosco da tantissimi anni in verità, e avevamo lavorato insieme già. Oddio, sono passati tipo forse 15 anni. Però questo è un progetto, diciamo, particolare anche rispetto alla storia artistica di Farid, che parallelamente lavora sulla pittura, aveva lavorato su delle animazioni dove anche il paesaggio aveva un ruolo molto importante. Questo progetto appunto è molto particolare, è stato un lunghissimo progetto che vi introduco in sintesi. È un viaggio, è il risultato di un viaggio attraverso 4 continenti, Europa, Asia e Oceania, per circa 3 mesi, tra l'ottobre del 2023 e gennaio di quest'anno, ha toccato diverse città, dove Farid ha ricostruito, diciamo, una mappatura piuttosto complessa della sua famiglia, e legata appunto alla sua dispersione, all'immigrazione dall'Afghanistan della sua famiglia. Farid infatti è di origine afghana, suo padre è afghano, in verità è nato in Svizzera, e quindi il film, voi adesso avete visto una breve sintesi, il film finale, l'installazione finale sarà credo di 1 ora e mezza circa, giusto Farid? Però possiamo dire in sintesi che la struttura del film che avete visto è un po' la stessa, diciamo che può essere così sintetizzata, c'è un inizio che parte dalla casa, da questa memoria della casa di Kabul, dove molta parte della tua famiglia viveva. È curioso pensare in questo luogo dove molte di queste persone si riunivano, erano solidarietà o riunirsi, che poi appunto si è così dispersa in modi così diversi del mondo, in Australia, in Germania, questo non l'ho detto, negli Stati Uniti. E il Giappone, dove vive il fratello di Farid. C'è poi un momento in sintesi sul momento storico dove la maggior parte di queste, diciamo, dell'emigrazione è nata, quindi se parliamo della fine degli anni 70, quando c'è stata, diciamo, la rivoluzione e la caduta della monarchia, tra l'altro se non sbaglio poi il re andò in esilio in Italia, o era già in Italia, rimase in esilio in Italia. Italia, parliamo del 1979, quindi la storia che in qualche modo alcuni di voi ricordano o che comunque purtroppo ci ha accompagnato per decenni, dove l'Afghanistan è entrato nelle cronache delle nostre storie, dei nostri telegiornali, delle nostre per tantissimi anni e per motivi purtroppo sempre piuttosto tragici. E quindi il momento, diciamo, no, della maggiore dell'immigrazione della tua famiglia. Poi c'è una parte legata appunto alla nuova realtà, alle nuove realtà in cui queste persone sono andate a radicarsi, la loro tentativo di integrazione, anche molto riuscita, una nuova identità o la riflessione sull'identità che si è andata a costruire o la negoziazione tra l'identità, diciamo, tra virgolette originaria e una nuova trasformazione di questa. E poi una parte legata appunto alla memoria, e su questo poi approfondiremo, no? La memoria di quei luoghi, spesso legata al paesaggio, e su questo parleremo anche su Antonio, come poi il paesaggio, intanto per Faride nel suo lavoro è importante, ma qua parliamo di un paesaggio, come dire, che è fuori sincrono, nel senso che non vedete mai delle immagini dell'Afghanistan, se non attraverso le due cartoline. Vabbè, poi questo lo approfondiamo dopo. Quindi partirei con la prima domanda appunto a Faride. Ecco, una cosa da dire, forse Farid appunto non è mai stato in Afghanistan in vita sua, e forse questo è uno dei punti di partenza del progetto, no? Un tentativo di ricostruire un luogo e una memoria. E un altro, forse, e questo ti lascio la parola, punto di partenza è forse questa ritrosia di cui tu ci raccontavi di tuo padre, che difficilmente ricostruiva, ecco, questa storia e le motivazioni e la memoria. Direi di partire da questo, e che cosa ti ha spinto appunto a partire per questo progetto così complesso?
Sì, allora intanto la miccia, diciamo, che ha fatto partire, detonare, diciamo, l'idea di fare questo progetto è proprio stata l'occasione della vendita della casa che loro avevano a Kabul una decina di anni fa. Io mi sono detto, prima che la vendano mi piacerebbe andare a vederla. E avevo anche cercato di organizzare dei viaggi, solo che era un periodo in cui era pericoloso, costava tantissimo, da solo non sarei andato e non trovavo nessuno, mio padre non voleva, insomma. Però lì mi è rimasta l'idea di, come dire, approfondire, vedere, in qualche modo raccogliere informazioni per visualizzare un'immagine di questa casa che io non avevo, insomma, perché mio padre è sempre molto riproso, come diceva Luca, non racconta, come se sottostima anche l'importanza di questi luoghi che sono intimi, ma io non ho una visualizzazione, anche il cortile l'ho scoperto dopo dalle narrazioni dei miei parenti, ma non, sì, proprio descritto anche la dimensione, che è un po' tipo questo qua fuori, per dire, sia come dimensione, no, veramente. E lì è partita l'idea di raccontare la mia Afghanistan, che è più un Afghanistan legato alla diaspora afghana, perché appunto io non ci sono andato, non credo che ci andrò nel breve termine. E anche per il film a un certo punto ho pensato di andarci o di mandare qualcuno a fare delle riprese lì, però poi mi sono detto non era necessario, più bello fosse che o trovo dei paesaggi altrove, come se fossero delle location, che raccontano l'immagine che io ho dell'Afghanistan, che probabilmente è alterata, non è quella vera. Cioè, una parte, insomma, queste montagne marroni, quelle che tutti noi abbiamo, che abbiamo visto nelle televisioni, che è un po' forse uno stereotipo. E questo volevo raccontare, soprattutto la diaspora, vuol dire come, perché sono temi che io non è che abbia neanche affrontato da un punto di vista teorico, come li ho vissuti. E questa diaspora, appunto, aveva dei contatti molto stretti, soprattutto emotivi, con delle persone che sono sempre lontani, e sei sempre lì un po' che ti organizzi un viaggio per andare a trovare questo, per seguire il matrimonio di quell'altro. E il contatto è forte, è davvero molto, anche se non ti vedi da quelli che erano negli Stati Uniti da quasi 30 anni, però dopo che sono andato lì, dopo veramente poche ore, sembrava che non ci fosse da un mese, c'era festa di Natale, per cui davvero stavamo insieme, c'era comunione, era una meraviglia. E quindi questo volevo raccontare, anche il titolo che si chiama Afghanistan, che indica quel luogo lì però non si vede, si racconta. Poi con l'occasione del film, appunto, io li ho messi davanti alla camera e quindi gli ho chiesto un sacco di cose che altrimenti non avrei mai avuto il coraggio di chiedergli. E ho raccolto tante storie di più, storie di viaggi, storie di spostamenti, storie tragiche, storie belle, virtuose. E quindi, devo dire, sono soddisfatto del risultato da un punto di vista personale, cioè ho raccolto davvero, ho ricostruito comunque una mappa, conoscendo anche in Australia non li avevo mai conosciuti, quindi per la prima volta ho ma parenti stretti, mia zia e cugini, insomma, quindi è stato molto intenso. E poi la seconda generazione, cioè i miei cugini più piccoli, i figli di questi cugini, quindi ho ricostruito questa mappa mentale partendo dal Giappone, dove in realtà non c'è nessuno e c'è pochissima immigrazione afghana, però lì c'è mio fratello, che sono andato lì per motivi suoi personali, ma che in realtà secondo me sono legati anche a questa abitudine che noi avevamo da piccoli a concepire questo mondo, questo gruppo familiare allargato, quindi davvero a pensare, a considerare parenti stretti, che però sono lontanissimi, che vedi magari una volta ogni 3 anni. Ma quando li vedi è fortissimo e ti lascia poi dei ricordi forse più intensi che se li vedessi tutti i giorni, quindi indelebili, ecco. E questo in sostanza, diciamo, l'idea di partenza. E...
sì, ovviamente il progetto, come dire, ha una matrice molto personale, molto intima, ma può, io credo lo faccia, parlare, qua interveniamo Francesca, Vecchia, di parlare, come dire, in modo più universale, più generale su appunto certi temi come quello di diaspora, l'identità, la costruzione e la ricostruzione dell'identità. Francesca, che con grande puntualità, anzi anticipo, dovrei guardare di qua, ci ha appena consegnato, cioè, scusa, è un po' schizofrenica questa cosa. Volevo dire che è una cosa che non ho detto prima, il progetto è anche accompagnato da una pubblicazione fatta da Kai Books, che uscirà più tardi, credo per settembre, guarda Susanna,
agosto,
settembre, Berlino, 8, sai,
uscirà.
No, perché Francesca ha già scritto il suo testo, quindi esatto. Almeno per quello deve uscire. E nel suo testo è molto interessante, intanto Francesca è l'unica che veramente conosce quella realtà in modo diretto, avendoci vissuto da quanti anni Francesca vive a Kabul?
Più di 10.
E nel suo testo, che abbiamo appunto appena ricevuto e letto, Francesca introduce l'idea di un'idea di casa, non come un sostantivo, tu dici, lo leggo dall'inglese perché puoi scritto direttamente in inglese, ma come un verbo, cioè per dare il senso di un concetto in continua evoluzione, in continua costruzione. Più di 10 anni.
Da quando?
Da quando? È da 10 anni fa, giusto?
Ancora?
Ci parla.
Grazie.
Sono stata la prima volta nel 2011 e poi mi sono trasferita nel 2013.
Io sono stato nel 1974.
Ah, però.
Quindi è un bel ponte.
L'hanno appena fatta.
Forse l'ho visto in culla.
Ma io no,
in Chicken Street.
No, volevo dirti. Se vuoi lavorare un pochino su questa cosa, poi c'è una seconda domanda sul concetto di rememory, ma insomma tu parli di questo senso, diciamo, attivo del fare casa continuamente, vuoi introdurci un po' questa idea, se vuoi in riferimento anche a quello che hai visto nel film o nel teaser del film di Farid.
Buonasera intanto. Il discorso di casa come verbo anziché come sostantivo è un discorso che ho nella testa da parecchio tempo. In realtà sono quasi 20 anni che ci penso ed è un'idea che è tornata appunto guardando il film di Farid, nella versione estesa e nella versione che avete visto voi stasera. L'idea è legata a un percorso di costruzione del senso nell'esperienza della diaspora, in cui c'è una combinazione di sradicamento e riradicamento E la casa è sempre il punto centrale, sia nella costruzione della memoria, ma anche nella costruzione del senso del presente, del senso del sé in un contesto nuovo, estraniante, a volte ostile e comunque oggetto di negoziazioni per riorganizzarsi, ripensarsi e riconoscersi in un contesto nuovo. Molti di questi elementi vengono fuori, come avete intravisto, dai racconti dei vari parenti di Farid nelle interviste. E c'è sempre questa quasi confusione, no? Quando si parla di casa, se si parla di quella da cui è partita la famiglia o quella da cui, in cui ci si trova adesso, in cui si costruisce il senso del presente e anche diciamo, dell'immaginazione del futuro. Quindi pensare all'idea di casa come verbo anziché sostantivo, come se aggiungesse una dimensione dinamica, una dimensione di possibilità e di trasformazione continua che in qualche modo mette in discussione i discorsi identitari più tradizionali o più stanziali.
Grazie Francesca, poi torniamo su quel discorso invece della costruzione della memoria e del rapporto tra memoria e finzione, anche in verità, che è presente nel lavoro di Farid, e in questo senso interpello Antonio, che appunto ha seguito Farid nel viaggio in Turchia, giusto?
Sì.
Perché appunto la domanda, e poi lasciate la parola, era il paesaggio, appunto, come al di là di queste interviste, in mancanza di un paesaggio afghano, come ricostruire un senso di luogo, un senso di paesaggio. Poi nel film vediamo, no, che una tua parente dice, perché non so se è una dottoressa, nei casi traumatici lavoriamo proprio sull'idea di paesaggio. Ecco, tu l'hai aiutato, credo, in modo importante a fare una ricerca su dei luoghi che potessero in qualche modo raccontaci un pochino come era questa cosa e anche, non so, un dietro le quinte che vediamo nei post che tu hai mandato, insomma.
Prima di tutto sono molto felice di essere qua stasera, perché sono felice che Farid è riuscito a realizzare forse il desiderio della tua vita, si può dire.
Beh, sì, un po' il fin della vita, devo dire.
La parola che ha mosso lui e poi ha mosso me di conseguenza è una parola stupenda, perché proprio è un desiderio, il desiderio di inizialmente di andare a vedere, poi di capire, di rimanere a distanza e di trovare una soluzione per immaginarsi un paesaggio suo originario, mai visto, sognato, introiettato e atteso, e poi finalmente trovare un momento, una spinta per coltivare questo desiderio in forma di viaggio. E quindi da testimone, da amico artista con cui Farid viviamo entrambi a Milano, quindi ci si vede spesso, ci siamo visti e confrontati spesso con questo suo desiderio, è stato bellissimo, perché non è facile riuscire a raccontare un paesaggio dell'anima, no? delle proprie origini a distanza, una distanza estrema e soprattutto in cui c'è un'impossibilità di raggiungimento per questioni sopra la nostra volontà. Quindi la decisione in primis ovviamente tua, di mappare il mondo e scegliere dei luoghi dove poter... Il nostro viaggio è stato il viaggio del paesaggio, nel senso che...
Il paesaggio è anche di un luogo che secondo me era veramente quello che più poteva somigliare all'Afghanistan, quasi un modo di sperimentare quel tipo di paesaggio e viverlo, ma altrove.
Inizialmente ci siamo detti andiamo in Marocco, perché ero stato anni prima in Marocco diverse volte, avevo fatto l'Atlante, e l'Atlante sembrava che in un qualche modo durante l'inverno potesse avere delle, no, delle, delle quinte scenografiche abbastanza vicine, poi ci siamo spostati, siamo andati in Nepal a un certo punto, sì, tutta distante,
e faccio anche in India, certo,
poi volevamo andare in India e poi alla fine abbiamo scelto la Turchia.
Esattamente da dove?
Siamo arrivati, dunque, dove siamo arrivati?
Siamo arrivati al sud,
sulla costa
sud, ad Alia,
e poi abbiamo preso la macchina, siamo andati verso Konya, poi abbiamo fatto una deviazione verso la Cappadocia, ma non ci siamo arrivati. A quel punto siamo rientrati e siamo andati ad Aksaray, abbiamo raggiunto
Ankara,
e lì c'è venuto un febbrone a 40 entrambi, ci siamo fermati ad Ankara senza neanche vederla. Quello è stato un momento decisamente forte, perché in macchina Ankara, una periferia gigantesca, enorme, sembrava proprio un inferno. Poi c'era questo clima strano per cui sembrava che ci fosse stato appena un incendio, era avvolto dal fumo e avevamo la febbre. Siamo arrivati a abbiamo dormito in un albergo, da mangiare una moschia che tutta la notte andava con il muezzin che ci ha svegliato. Per cui queste geografie assolutamente intrecciate, un po' drogate, che alla fine hanno ricostruito un'immagine...
La versione, vabbè, lunga se non sbaglio, vabbè, questo è un aneddoto. C'è questa tomba che vede, la tomba di Rumi, del famoso poeta, che è un po' l'originario, l'iniziatore del movimento sufi, no? Che poi che era nato in Afghanistan, sì. È stato invece un incontro fortuito.
Sì, non cercato, quando sono arrivato lì non mi fa, ma c'è la tomba di Rumi. Sì.
A proposito di paesaggio, vorrei continuare con
vai.
Con Farid, perché forse l'avete capito, appunto, oltre che non vedete mai l'Afghanistan, vedete un po' di Turchia, ma vedete anche un sacco di altri posti, che sono ovviamente quelli dove si svolge l'intervista e anche gli interni delle case. Poi non so se vuoi dire tutto, ma sono anche dei paesaggi che con l'Afghanistan non c'entra niente, ma questo rientra forse anche poi, interpello poi Francesco su questo, in questa, appunto, rapporto tra memoria e finzione, no? Tra continua ricostruzione della memoria che avviene forse all'interno del tuo percorso, ma avviene in molte persone che sono intervistate, no? Perché dicono, ah sì, ho visto le montagne in Svizzera, mi sono emozionata perché mi fanno pensare a quella cosa lì, piuttosto che il ricordo che ho, dice un'altra signora, il ricordo che ho questi alberi vicino all'università, che lei pensa distrutti, carbonizzati, invece Francesca ci dice che ci è passata l'altro giorno, che invece sono più alti di prima e sono forse in migliore salute di decenni fa. Ecco, vuoi dirci qualcosa su questo? A un certo punto una donna al tenersi dice le memorie sono migliori della realtà, e c'è questa continua dissociazione appunto tra realtà del paesaggio e memoria e tua ricostruzione di quel paesaggio lì.
Sì, allora, la memoria intanto loro è una narrazione, quindi io già la ricevo e la filtro in base a quello che ho visto in televisione, foto, reportage. Inoltre la loro memoria è alterata, cioè amplificata, esagerata, è sempre tutto meraviglioso, e probabilmente lo era, ma secondo me è anche davvero un'esagerazione. E quindi io ho voluto, sì, trovare dei posti simili, ma per sperimentarli, veramente attraversandoli. Non ero mai stato in un paesaggio come quello turco, che ha tratti anche desertico, davvero, no? Arido, insomma, non facile. E quindi, e anche la popolazione, perché in realtà in molti posti che siamo stati, soprattutto nella provincia, hanno un calore quasi innocente, cioè hanno la stessa generosità e secondo me ospitalità, che è un po' un tratto distintivo del popolo afghano, cioè da sconosciuto arrivi lì e loro ti accolgono, ti invitano a casa, ti offrono il tè, magari da mangiare, anche da dormire, poi vai via, ti portano delle mele, delle noci, ma così, per semplicemente un gesto che non ha secondi fini, è proprio, come dire, un gesto di accoglienza, ecco, che è molto innocente, che secondo me, da quello che io ho avuto dei racconti di parenti, amici, era così anche in Afghanistan, anche forse un po' di più, insomma. E
quindi hai ritrovato...
E ho ritrovato anche quell'aspetto lì, insomma, quindi...
Hai ritrovato a partire da un racconto.
Da un racconto, tua, sì, sì.
Dalla tua...
Sì.
Ecco, su questo, Francesca, nel tuo testo sempre tu parli, citi usciti i testi di Atma Bra, che si chiama Cartografia o Diaspora, con testi negli Emphasis, che è un testo del 96, e parli in verità anche in un altro punto del testo del concetto di Rememory, e dici, dove esamini la relazione tra memoria e luogo, home takes the shape of an ongoing process, a notion in theory, come dicevi prima. Vuoi dirci qualcosa appunto secondo te un ruolo ha appunto il paesaggio, la memoria nella costruzione o ricostruzione dell'identità?
Sì, partendo appunto dal film, dall'esempio, diciamo che sia l'esempio dei paesaggi filmati in Turchia, che la storia degli alberi, sono stati per me due momenti abbastanza diciamo estranianti a mia volta, no? In relazione al film, perché quando mi è stato chiesto di scrivere ho avuto un momento di confusione per cercare di capire se dovevo ancorarmi all'Afghanistan che conosco o riflettere sul film per quello che è. Quindi diciamo che molto di quello che ho scritto è partito da questo spazio di confusione e di dissociazione fra quello che vedo tutti i giorni e quello che ho ascoltato dai racconti. Però è proprio questo spazio di dissociazione che mi ha fatto pensare all'importanza di, in qualche modo, distaccarsi dalla realtà e ancorarsi al racconto. Nel senso che, come diceva Farid, l'esagerazione della memoria è parte del fare senso nell'esperienza della diaspora, in cui c'è bisogno di un passato che diventa quasi epico per attutire a volte i colpi del presente. Quindi in qualche modo il discorso di Bra, di Rememory, è proprio legato a questo, a come, dicendo in modo un po' crudo, ci raccontiamo delle storie e ce le raccontiamo abbastanza a lungo perché poi alla fine ci convinciamo e diventano vere. Quindi questo percorso di racconto e riracconto e riracconto diventa un modo di elaborazione della memoria e di costruzione della memoria che non necessariamente è legato alla realtà, è legato a quello che noi vogliamo.
Scusami. Sì, costruisce il mito, voglio dire, in qualche modo, no?
Assolutamente. Che è un mito ancorante, nel senso che rassicura rispetto a un presente che a volte è incerto.
Però quello che si deduce un po', perché una delle domande finali che tu fai, e poi faccio la domanda finale a Farid, se possiamo troppo, senza dire troppo veloci. No, una domanda che alla fine, diciamo, una delle domande che tu fai, uno dei temi che sono toccati è il rapporto appunto con la casa, un eventuale ritorno. E ci sono risposte diverse, adesso qua abbiamo visto veramente una sintesi. C'è una grande emotività sempre da una stessa tua parente, che insomma è molto emotiva quando parla di quello, ma c'è anche un certo, non vorrei dire fatalismo, da parte di altri, no? Per dire adesso non ho la casa è questa qua, tornassimo, ma forse deluderemmo, appunto, ci sconteremmo contro un'immagine mitica, mitizzata, che magari non risponde più alla verità dal punto di vista anche del pratico, nel senso la casa non è più quella o tante altre cose. Ecco, su questo è la domanda che uno potrebbe fare anche a te, da qui è partita la cosa, no? Come dire, meglio tenere questa memoria costruita in una mitologia o andare a confrontarsi con la realtà? Questa fosse una domanda anche per te, perché sei quello che, di tutte le persone che si è interpretato poi l'Afghanistan, o tuo fratello, no? Anche tuo fratello non ha mai
stato, sì. Ma lui mi è interessato. Comunque, sì, beh, io ci andrei comunque a vederla perché non ho dei ricordi che voglio conservare. La maggior parte delle persone che non volevano, per evitare di guastare un'immagine che peraltro è idealizzata e che sicuramente tornando lì viene delusa. E poi la consapevolezza anche che manca parte, che è cambiato il paese, ma manca quella struttura sociale che era la famiglia, gli amici, non c'è più nulla di quella cosa lì, c'è stato un rinnovamento completo generazionale di persone politiche, di ideali, per cui sarebbero, se tornassero indietro, si sentirebbero probabilmente
senza rete, senza rete,
senza rete, comunque,
sì, sì.
E quindi un po' poi il film del suo insieme, al di là della narrazione dell'album familiare, vuole anche un po' raccontare questo in un senso, diciamo, più universale, cioè la storia di chiunque vive questa esperienza, certo. Non solo afghani, ma di qualsiasi paese, perché poi comunque è un trauma, devi trovare il modo di mediare accettando il destino, perché quello che molti facevano era accettare questo in maniera fatalista. E perché poi quando fai questi passaggi sono talmente forti che devi anche scontrarti con la realtà della vita, che è dura, cioè ricostruire una vita, all'inizio non hai soldi, non hai rete sociale, non hai amici, cioè è davvero, insomma, difficilissimo. E
poi sì. Uno dei tuoi parenti dice, a un certo punto fossi in Australia, che trovare questo bilanciamento dell'identità diventa una lotta, dice il genere dall'inglese. È uno stato di confusione profondo, cioè quindi questa continua anche negoziazione da parte loro, no? Alcuni dicono sì, io mi sento ancora da qua, mi sento afghano, mi sento,
però amano comunque tutta una serie di tradizioni che ritrovano nella comunità, ma che però inizia a sbiadire. Poi i figli, molti non parlano magari la lingua, si sentono completamente, non so, che americano, che australiano. E quindi senti proprio, c'è un sempre
uno sfilacciamento,
con la consapevolezza che poi quell'origine lì, che per te è tanto caro, poi comunque
sì, si perderà. Sì, nelle seconde generazioni questo racconto ce l'hanno ancora più di seconda mano.
Sì. Alcuni della seconda generazione magari si pongono delle domande, cercano un po' come ho fatto io.
Questo non lo vediamo qua nella fase più lunga, sì. C'è cioè, ad esempio una ragazza che dice all'inizio rifiutavo completamente questa cosa, poi mi sono riavvicinata. C'è una negoziazione continua,
esatto. Anche lì c'è una negoziazione diversa rispetto alle prime generazioni, ma c'è anche lì la senti, e poi in base a dove abitano, di più o di meno, sono come quelle.
Questo è per arrivare alla domanda delle domande, che ci vorrebbe il suo, cioè, sì. Che cosa, come dire, ti ha, non dico insegnato, che cosa hai capito o cosa ti ha portato un progetto di questo genere, perché la prima volta sei andato a confrontarti in modo così... si potrebbe dire che egoisticamente tu abbia fatto questo progetto, forse anche per capire certe cose, sì. Tu stesso, e puoi condividere con noi in sintesi se sì. Ci sono delle cose che...
La cosa più sorprendente è che anch'io poi idealizzavo questa famiglia, vedendoli quindi tutti come persone meravigliose, e lo sono, però poi quando vai a scavare, poi c'è molto che non c'è nel film, insomma, parli, racconti, senti, inizi a vedere, a profilare un carattere personale di ogni individuo, che in realtà è quello che li dà forza, perché non sono più un numero, come dire, un gruppo di migranti che si sono spostati anonimi, cioè hanno davvero una personalità, con i lati negativi anche, perché poi c'è quello che magari è più antipatico, c'è quello più, no, scontroso, e quindi gli dai una forma, e ci relazioni e...
Insomma, mette
a fuoco. Conosce delle sfumature che poi apprezzi, o con alcuni magari prendi le distanze e dici sì, però con lui non, per esempio, non potrei mai avere un rapporto così profondo come con altri, e questo è stato una scoperta, ecco.
Quella che mi ha sorpreso di più, la relazione anche, non per ultimo, della camera, cioè comunque stando di fianco per 10 giorni, tu eri bulimico, vorace nel raccogliere il più possibile immagini su immagini, come se perdere anche un solo momento della giornata, sì. Non filmato, fosse in qualche modo un paesaggio della mia, no? C'era una cosa lì strana.
Sì, anche in tutti i viaggi è stato così, costantemente avevo questa camera o il telefono.
Che poi alla fine è
un film di 100 ore, sì, una cosa.
Un film che costantemente. Che faccio da solo, soprattutto.
Sì, quando si c'era... Quante ore di reggerato?
110.
Ok, adesso diventano appunto più o meno
un'ora e mezza. 25 interviste più o meno. Poi molti più volevo farne, ci sono dei... Sì, no, veramente tanti. Sì.
Quindi quanti film ci sono dentro, no?
Quanta selezione.
E una cosa che ho fatto completamente poi da solo, perché sai, al di là della mia presenza in quel viaggio, sì, Massimo Grimaldi, poi c'era anche Massimo
Grimaldi,
in Giappone, sì. Però sostanzialmente l'hai fatto da solo, cioè non senza l'ausilio di una troupe tecnica.
Sì. Ma per chiudere, perché anche questo coinvolge te, Antonio, c'è una parte del film, e chiudiamo con questo, c'è una parte Immaginate che nella versione più lunga, se non sbaglio, tu confermerai questa cosa, queste sezioni di cui dicevo, questi temi, sono sempre intervallati da una parte più atmosferica, con immagini di paesaggio, dove il suono, anche la musica, ha una componente molto importante. Musica composta da Giuseppe Ielasi, che è un musicista soprattutto elettronico, bravissimo, che vive a Milano, con cui forse tu avevi già lavorato. Ecco, c'è tutta quella parte che forse io dico, conoscendo un po' il tuo lavoro precedente, o forse futuro, dove il paesaggio ha un ruolo estetico, sentimentale molto forte. Ecco, c'è tutti questi momenti che trovo molto riusciti, dove appunto il suono, la musica e il paesaggio e le immagini vanno insieme in modo che danno poi tutta l'atmosfera e staccano rispetto a una parte più documentaria, perché ovviamente le interviste hanno quella asciuttezza lì.
La scelta stilistica è stata le interviste, infatti poi nel lungo saranno molto più presenti che qui, è perché quando tu vedi una persona parlare comunque in qualche modo empatizzi con questa persona, cioè proprio...
La particolare di non stare simpatici.
No, no, però non mi sono tutti simpatici, però altre persone. No, ma tutti, no, adesso è preso
già. Non volevo mettere il design in famiglia.
E i paesaggi anche servono un po' come una sorta di immagine che amplifica la parte emotiva. Questo è un po' il tentativo, insomma, che è quasi uno strumento, come se fossero delle immagini liminali, cioè che quell'aspetto anche di malinconia viene in qualche modo amplificata. Quindi cercate di mantenere un tono asciutto il più possibile, quindi non troppo sentimentale, ma con dei momenti che invece in realtà fanno quasi da volano, da dinamo per quell'aspetto lì, per emozionarti proprio.
Ci sarebbe tanto da chiedere a Francesca sulla Cavuglia di adesso, ma non lo so, c'è un pensiero finale o una domanda a Farid e poi torniamo a vedere il film per chi non l'ha... Non l'ha visto, Francesco, vuoi che di tutti noi sia la più radicata, seppur nella continua negoziazione della casa, sei la più radicata in quel luogo. Di cui anche ho avuto una visione un po' romanzata attraverso certa arte di poeti, quindi tutta letta sui libri e piuttosto che inserita.
No, diciamo, secondo me la cosa più importante o più interessante del film è questa combinazione di immaginazione e proprio di idea dell'Afghanistan, nel senso che c'è sempre, rispetto all'Afghanistan c'è sempre una proiezione che spesso è fatta di pregiudizi, di stereotipi. E secondo me appunto la cosa più interessante del film di Farid è che opera in questo spazio di immaginazione, però lo fa da un angolo estremamente personale. Quindi è come se l'Afghanistan fosse costruito dall'esterno tanto quanto dall'interno, e da persone che hanno il pieno diritto di costruirlo, perché si riconoscono col paese in quanto origine della propria storia. Quindi secondo me, rispetto, diciamo, all'idea di Afghanistan con cui si deve fare spesso i conti, diciamo, questa visione personale è completamente o parzialmente fittizia, mette in discussione anche, diciamo, il ruolo dello stereotipo, se vuoi.
Grazie. Mi fermerei qua, se ci sono delle domande per Farid, per Francesca, per Antonio.
No,
non lo so.
Io volevo chiedere più se hai appunto, se sei partito con un metodo in questa narrazione, se ti ha orientato nel costruire questa narrazione della vita.
Sì, allora, sono partito con una paura, nel senso che un metodo non ce l'avevo, soprattutto non avevo un film scritto, come quando anche i documentari hanno in qualche modo uno schema di base. E questo è stato uno dei motivi anche per cui ho girato così tanto.
Perché cosa cercavo?
Cercavo di vivere quelle situazioni e di capirle il più possibile e di raccogliere informazioni che filmavo. Però senza un metodo. Il metodo alla fine è stato, come dire, sono io lì, in prima persona, con la camera sempre ad altezza del mio sguardo, a riprendere tutto quello che mi incuriosiva, che fosse un oggettino minimo in un angolo piuttosto che un paesaggio, un tramonto, e questo è stato il metodo alla fine. che sopperiva la mancanza di una struttura a priori. La struttura a priori non la potevo sapere, è venuta dopo, dopo raccogliendo le informazioni, capendo anche quelle che più mi interessava approfondire, seguire.
Però tu avevi un po' un canovaggio, scusami, di domande, no? Cioè, volevi toccare certi temi?
Certi temi volevo, sì, alcuni dell'identità, della comunità, l'integrazione, sapere le loro storie di fuga, di spazio, e queste sono domande che ho fatto più o meno tutte parte della seconda generazione, invece in cui magari mi concentravo più l'identità, la memoria ricevuta dai genitori, come la vedevano, questo.
E volevo chiedere ad Antonio invece che cosa tu hai scoperto con il suo io dell'ultimo processo di arte.
Beh, è una cosa che mi ha sempre molto incuriosito, proprio prima di tutto la sua fisionomia, perché ci siamo conosciuti a Milano, ci conosciamo da tantissimi anni, siamo diventati amici però negli ultimi anni, sì. Però ci siamo sempre conosciuti, sì. E io vedevo sempre lui come, non sapevo in realtà la sua storia, per me era afghano, o comunque da qualche parte in quella zona lì, sì, non proprio...
Sì, un po'.
Per cui questa, cioè la fisionomica sicuramente ha influito
certo.
E poi mi ha sempre estremamente emozionato proprio a livello empatico l'idea di, sì, come dicevo prima, di voler dare spazio a un desiderio, che è il desiderio originario, che è quello del capire cosa c'è dentro di lui, di una cosa che non ha mai vissuto, ma solo attraverso la famiglia più stretta, inizialmente attraverso i tuoi genitori, che peraltro non stanno neanche a Milano, quindi sono. E quindi questa cosa qua da artista anche lo dico è potentissima, perché.
Beh, poi il resto delle perdite, delle lacune, perché per esempio un grande rammarico che sempre ho avuto è quello di non conoscere il persiano, che è comunque uno strumento potente per entrare maggiormente in relazione sia con quella cultura ma con molti parenti, no? E però non era possibile, non era recuperabile, e molte seconde generazioni hanno questa e la senti come una perdita proprio.
E poi c'è questa cosa che nel film è incredibile, non so se è così per tutte le famiglie afghane, c'è proprio una compenetrazione di proprio fisionomica in cui sembra tanti Farid, uno si chiama addirittura Farid Raimi,
alcuni diversi però,
eh?
No, alcuni anche diversi,
alcuni diversi però sono anche molto simili, sì, sì. Anche col nome simile, no? Uguale, sì,
uguale.
Quindi
la lingua. Che lingua parlano loro in diaspora? Lo parlano farsi?
Farsi.
Sì, farsi. E tu parlavi con loro farsi?
No, io inglese, che io non ho mai imparato.
E quelli che parlavano tedesco? No, perché hanno fatto apposta non i sottotitoli per condividere con la quale.
Loro parlano inglese con gli intervisti, sì, sì. Chiesto. Che lingua preferita fatta il persiano, perché poi non potrò gestire in ogni caso, comunque il tedesco, perché lo padroneggia, insomma, abbastanza.
Perché questo è sempre quando vive in diaspora, no? La lingua è l'ultima cosa, se parliamo di identità, no? Tutti questi scemi hanno grande felicità di parlare in
assolutamente
lingua,
no? Sì, sì.
Di vedere il tuo film. Io mi seguo come sono assimilati, come...
Beh, senti anche appunto gli accenti australiano.
Il linguaggio che è sempre con noi, no? È il mio linguaggio di cuore.
Eh sì, assolutamente, sì, sì. È così.
Io
allora,
posso
è stato, sì, un motivo importante, perché lui è una persona estremamente silenziosa, gentilissima, insomma, però non è così comunicativo. Ci sono altri parenti che invece parlano tantissimo, raccontano, anche che hanno avuto tanti viaggi. Lui, secondo me, poi l'ha vissuto veramente come una perdita, poi è uscito prima.
Sì, è partito prima, in esatto, realtà, cioè, quindi per sua scelta anche.
No? Sì, era da lì, proprio sei subito a studiare in Francia, prima che scoppiasse, diciamo, tutti i problemi. Però credo che abbia vissuto anche un senso di colpa rispetto invece a chi ha dovuto vivere tutto quello.
Perché lui è partito, diciamo, senza pressioni, e quindi poi, come dire, quando invece le cose drammatiche sono successe,
esatto,
non ha potuto evitare.
Gli ha sempre vissuto emotivamente in maniera forte, però l'ho sempre sentito, sì, non voleva troppo, non si apriva più di tanto, raccontava, però più degli aneddoti, ecco, senza... così.
Tutto è in contatto lui con il resto?
Sì, sempre, sì, sì. Vengono costantemente a trovarlo, è venuto 2 settimane fa. Parente che alla mia età, che io non avevo mai conosciuto, mi ha seguito tantissimo per questo viaggio, perché invece lui c'è nelle prime foto da bambino, diciamo, è un uomo d'affari, molto intelligente e brillante, e ha vissuto tutto questo in un modo tutto suo particolare, cioè, sai, quelle persone che con agilità si spostano per l'intero globo facendo fare qua le astronauti, e anche in Afghanistan, dentro, fuori, in India, in Cina, e ha tantissime storie da raccontare, anche sulla famiglia e anche proprio sul carattere delle persone, in maniera, diciamo, neutra, quindi senza tutti i possibili, se sono tutti buoni e bravi, si racconta anche, no, gli aspetti più, che sono proprio quelli più interessanti.
Un'altra domanda.
Sì.
Come sono, perché abbiamo tantissimo di memoria, come si trasportano la loro immagine con sé, come si relazionano con l'Afghanistan di oggi, anche le tragedie che sono nate, che c'erano e ci sono, no? Tutt'oggi.
Sì.
Che significato ha la politica di oggi?
Loro la seguono costantemente. Discutono tra di loro, forse con meno trasporto rispetto a prima, perché secondo me c'è stata una fase in cui la segui sperando che le cose si aggiustino e poi torni. Ormai invece c'è la fase c'è stata una disillusione, quindi la seguono, perché è come se tu sei fuori dall'Italia da 50 anni, ma ci segui quello che succede, ti dispiace, sei contento, non so, è come se partecipi emotivamente comunque di quel mondo, di quella cultura. E...
però adesso con più distacco, tu dici, come se fosse una ultima speranza in qualche modo.
Sì, seguono sempre le esigenze che hanno, perché comunque loro seguono, si scambiano informazioni, stanno tutto di tutto, insomma. Però hanno un'aspettativa di tornare, di sapere come evolve la situazione del paese, che comunque amano.
Ti volevo chiedere, cioè, più che altro un commento, non so, anche quando Francesca parlava del verbo casa, cioè l'azione invece
sì,
sostantivo, mi è venuta in mente quell'immagine, forse l'unica, almeno in questo teaser, non so se ce ne sono altre nel film, in cui c'è tutte queste persone in una casa, no?
Sì.
Questa è l'unica.
Sì. Con i palloncini, dici?
No, cioè c'è proprio tutta
la famiglia. Ah, la foto di famiglia, sì, adesso
sì,
sì, sì.
Sì,
sì.
Io l'ho trovata fortissima, soprattutto
sì,
in questo continuo dialogo in cui vedi solo una persona, il paesaggio,
sì,
a volte due, poi non so se nel film l'hai usate altre, ma qui nel teaser era l'unica immagine, l'ho trovata molto forte.
Sì.
L'ho trovata forte anche perché era un'immagine ralenti, giusto? Era
sì,
lenta.
Sì.
E quindi mi è venuto in mente quanto diceva Francesca sul verbo, non lo so, mi ha ricordato questa cosa.
Sì, poi sono cresciuto con questo tipo di immagini, perché queste qui io sono partito con l'idea di farle, ma in realtà senza mai che chiedessi io di lei, poi da un certo punto loro dicevano...
Ecco, queste immagini che si vedono le volte, questo album di famiglia, è una cosa che tu avevi già un po' a casa o nei tuoi viaggi... Hai collezionato,
hai collezionato nei viaggi, poi molte erano le stesse anche a distanza di luoghi.
Ah, certo.
E queste foto di gruppi, infatti, in ogni posto in cui sono andato, le abbiamo fatte. Questa era più con più persone, sì, a Nashville, durante la festa del piazzamento, però in ogni luogo, infatti, fosse qualcos'altro. Sì. E sì, documenta quel momento lì che poi passerà.
Io ho una domanda, un po'.
Sì.
A me è in mente esatto, nel senso delle scritte storiografiche, di come lui abbia descritto luoghi in cui effettivamente non è mai stato. Ma in alcune informazioni che molti dicono che l'agito sia il focus principale era l'individuo.
Era?
L'individuo, non tanto, appunto, come la reazione spartita dall'individuo e poi dopo di una sentata. E mi sembra che hanno un problema di anni.
Mi ha scomodato taci. Ma chissà che quante mi paio di fetti, quante palle abbiamo studiato nella storia, come venivano costruite le persone, i luoghi, cioè esatto,
le storie. Però hanno anche qui la questione di velocità, studiando normalmente la velocità può essere divisa in diversi modi e non consiglio che poi ha un più vero, però è vero perché è relativo. Il valore in sé della narrazione è di questo è associato a diversi parametri, a diversi.
Beh, sì, infatti all'inizio io uno dei miei anche insomma dubbi era parto, ma senza essere un teorico, un filosofo che conosce tutte queste teorie, anche su come si documenta una storia, su come si racconta in maniera oggettiva, non oggettiva, a un certo punto ho detto via tutto questo, non ho la testa per mettermi lì anche solo per imparare una piccolissima parte, questa esperienza la vivo, la documento e cerco di trasmettere poi quello che io ho vissuto, dandogli magari un respiro un po' più ampio, al di là della famiglia, come poi nel film si vedrà, insomma, che ti racconta una storia che è in parte universale. Ecco.
Sì, ma infatti chiudiamo forse. Per questo forse quei momenti di paesaggio e di musica forse distillano anche un po' un sentimento che forse, non lo so, era anche in altri tuoi lavori,
sì.
Che forse ha una base così melanconica, cioè trovo molto forte quel rapporto tra musica e immagini, perché forse appunto concentrano, distillano, al di là di tutte le parole che sono veramente importanti, un sentimento, esatto. Che forse ti porti dietro, non lo so.
Sì, una sensazione.
Da sempre qua a quella specie di viene ritratto così, sì. Con paesaggi che sono un po'
collage, ma dove... Culture di montagne.
Di montagne, ma anche di interni, insomma.
Quando avevo conosciuto la prima mostra che avevo visto tua, che era quando Zero ancora aveva occupato gli spazi in via Farini, e c'era la mostra con la galleria che non era ancora...
Sì.
C'erano i tuoi quadri e parallelamente c'era quel film, c'era un aereo,
sì,
con la
sì,
sceneggiatura
sì.
Invece c'era molto scritta.
Mondo, sì.
E quindi immagini lì dei cieli sì, in volo,
esatto. Sono proprio tutto. Alla fine torno perché è veramente spontaneo, quasi una scrittura automatica. Quando giri così tanto, come quando dipingi tanto, racconti tanto, alla fine viene fuori tuo malgrado, i temi sono quelli, quello che tu guardi, lo quadri, se decidi di filmare spontaneamente senza neanche dire per chissà quale teoria o quale scrittura, e viene fuori un po' come tu sei, insomma.
Ma io lo vedo veramente anche, sai, che succede in letteratura negli ultimi anni, che si chiama adesso autofizione.
Sì, no? Sì, esatto.
E questo per me è molto
sì,
bello, no? Che
sì,
fa,
sì.
Che cosa vuol dire in realtà, autofizione, no? Questo è un po' il linguaggio del nostro tempo. No?
Esatto, così.
Io voglio chiedere ancora una cosa sul livello del ritorno, no?
Sì.
Che è i tuoi genitori sono andati via, hanno lasciato la loro identità, l'hanno dovuto costruire lì con un vuoto, e questo vuoto poi in queste storie di questi abbandoni viene sempre poi appunto molto idealizzato, quasi folcloristicamente molto spesso anche. E tu adesso appunto hai costruito invece la tua identità su basi solide, sei qui, sei nato in Svizzera, ti puoi muovere. E adesso volevo capire, cioè, mi viene detto, ma non mi ricordo se vuoi tornare o non vuoi tornare, perché mi dice molto se questo ritorno sarebbe un modo per svelare qualcosa di che in realtà è questa idealizzazione intimanica, oppure se decidi di non andare proprio per mantenere solida questa idealizzazione come parte della tua identità.
Questo, allora, prima di fare il film ero convinto che volevo andare prima o poi a vedere per la prima volta il paese, perché poi io non sono mai stato, quindi dopo il film non lo so se vorrei, sì, perché in effetti questa casa adesso ho un'immagine che è meravigliosa e so che l'hanno venduta, una parte hanno costruito delle altre cose orribili, poi è distrutta, abbandonata, quindi vai lì e rimani forse deluso davvero, quindi più bello che adesso che mi sono veramente creato questa memoria immacolata anch'io.
Beh, era quello che diceva Francesca prima, no? È un'ancora
ancoraggio.
Esatto.
Questa tensione mantiene questo ancoraggio con, sì, con la lavoro che hai fatto, con,
sì, sì,
questa ricostruzione.
Anche se prima o poi
andiamo. Sì, sì. Forse non ha bisogno di tornare, di un bagno di realtà, insomma.
Il paesaggio mi piacerebbe comunque andare a vederlo, anche magari solo a certe zone, certe aree più avanti.
Vedi, manca ancora il perimetro del confine, infatti, che volevi guardare dai confini.
Sì, sì, infatti. Una delle idee all'inizio era andare magari su un confine dal Pakistan e inquadrare, insomma, dentro, senza fare un
filino. Orizzonte Pakistan,
non è Afghanistan, esatto. Troppo pericoloso, no, ma veramente. Insomma.
Facciamo.
Si diceva che
è pericoloso che l'avrei detto.
Si diceva che Boetti, quando ha dovuto andare via e poi si è trasferito a Peshawar, una parte del loro verso, lui comunque fosse, no, era già uno stagio con lui dell'Afghanistan dopo pochi anni. Sono andato io, signore, purtroppo, che è stato in quegli anni lì. E andare, arrivasse al confine così, in qualche modo per annusare il paesaggio, un po' come dicevo lui prima.
Possiamo ancora chiedere, posso chiedere a Francesca ancora qualcosa? Che già non ha fatto. Potresti dirci qualcosa di Kabul di oggi, di adesso? È una domanda molto grande, ma come tu la vivi in questo momento?
Guarda, sta sicura, tranquilla, pulita, molto, molto più di 3 anni fa.
No, ma posso dire che sono i motivi, ma hai lasciato un genio per... No, ma ha senso, a me è per quello che un poco si risponde, ok. Quindi tutto è Kabul.
Cosa?
No, aspettate. Quindi tutto è Kabul, no, no, perché?
Sembrano le mete turistiche più gettonate del 2024.
Addirittura.
Quindi
devi
mettere in coda.
Esatto,
anche voi
grazie. Grazie, grazie a tutti. Grazie.